In questo capitolo nuovo, il capitolo 5, vedremo come Gesù chiama i suoi primi discepoli per la seconda volta. Poi vedremo come purifica dei lebbrosi, guarisce un paralitico, chiama Matteo, racconta la parabola della stoffa e degli otri nuovi. Passiamo subito alla lettura del testo. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Abbiamo letto quindi dal capitolo 5 i primi tre versetti. Il lago di Gennesaret è il mar di Galilea. I pescatori avevano lasciato lì le loro barche e stavano lavando le loro reti. Il Signore salì nella barca di Simon Pietro e gli chiese di spingere la barca un po' in là dalla riva. Che pulpito, ragazzi! Io credo che questa illustrazione sia allo stesso momento figurativa e anche suggestiva. Ogni pulpito è simile a una barca da pescatore. È un posto per diffondere la parola di Dio e per tentare di pescare del pesce. Dall'Evangelo di Matteo e da quello di Marco sappiamo che egli aveva detto a questi uomini che li avrebbe fatti diventare pescatori di uomini. Questo non vuol dire che si ottengano risultati ogni volta che la parola di Dio è predicata. Neanche i discepoli lo facevano. Significa piuttosto che chi è nella barca, chi è chiamato a portare ad altri la parola di Dio, non deve dimenticare lo scopo supremo della vita, che è quello di pescare le anime delle persone. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per pescare». Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore», perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi, e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Abbiamo letto quindi da Luca al capitolo 5 dai versetti 4 sino all'11. Come abbiamo ascoltato dalla lettura, dopo che il Signore ebbe finito di parlare alla gente, disse a Simone: «Ora smettiamo di pescare uomini e andiamo a pescare del pesce». Matteo e Marco ci raccontano che quando il Signore aveva chiamato a sé per la prima volta questi uomini, camminava lungo il lago di Galilea e vide Simon Pietro e suo fratello Andrea che buttavano la rete in acqua. I due erano pescatori e il Signore disse loro: «Seguitemi e io vi farò pescatori di uomini». Puoi trovare queste parole di Gesù al capitolo 4 di Matteo, versetto 19, oppure in Marco, al capitolo 1, al versetto 17. Ora, invece, nel passo di Luca, ritroviamo questi uomini che, nel frattempo, sono ritornati alla loro occupazione di pescatori. Dal confronto tra i vari Evangeli possiamo dedurre che il Signore chiamò i suoi discepoli tre volte. Incontrò la maggior parte di loro a Gerusalemme. Giovanni ci racconta questo nel suo Vangelo al capitolo 1. Quando Giovanni Battista lo indicava come il Messia, parecchi dei suoi discepoli volevano sapere dove si trovasse Gesù. Tra coloro che seguivano Giovanni Battista c'erano Filippo, Natanaele, Simon Pietro e Andrea. Il Signore a questo punto non aveva ancora chiamato questi uomini a essere discepoli, li aveva solamente incontrati. Un po' di tempo dopo, il Signore, passando vicino al mare di Galilea, li vide pescare e li chiamò a seguirlo. Ora erano tornati al lavoro di pescatore. Più tardi, Luca ci racconterà che il Signore li chiamò di nuovo per andare a pescare uomini. Fu allora che li fece apostoli. Ma torniamo al nostro testo. Mentre il Signore parlava alla folla dalla sua barca, Simon Pietro stava ascoltando, seduto nella barca. Quando egli smise di parlare, egli disse a Simone: «Prendi il largo e getta le reti». Di fatto gli stava dicendo: «Tu hai pescato uomini con me, ora io pesco insieme a te». Simone però non era molto convinto di uscire in mare per pescare di nuovo. «Però, secondo la tua parola, getterò le reti». Questa frase indica infatti che avrebbe avuto qualcosa da ridire. Questi uomini erano dei pescatori esperti e pensavano di sapere tutto sulla pesca nel mare di Galilea. E lo sapevano davvero. Pietro evidenzia bene il fatto che avevano lavorato tutta la notte senza pescare niente. Si racconta che Wellington, un famoso generale, una volta aveva dato un ordine a uno dei suoi ufficiali. Questi rispose che era impossibile eseguire questo ordine. Wellington gli disse: «Tu vai avanti e fallo, perché io non do ordini impossibili». Credo fermamente che quando il Signore Gesù Cristo ci dà un ordine, non dobbiamo discuterne con Lui e dire: abbiamo provato già prima ed è impossibile. Egli non dà ordini impossibili. In questo passo ci sono molte lezioni per noi. Pescare è un'arte. Devi andare lì, dove si trovano i pesci. Devi usare il tipo giusto di esca. Devi essere paziente. Ma la lezione più importante che il Signore ti vuole dare è che devi pescare secondo le sue istruzioni. Se mai vogliamo guadagnare delle persone per Lui, dobbiamo pescare secondo le sue istruzioni. Alla fine, la rete strapiena di pesci si ruppe. Più avanti, nel Vangelo di Giovanni, una rete strapiena di pesci non si ruppe. La rete del pescatore illustra una verità. Nel momento che stiamo considerando, non c'è nessuna rete che possa contenere il pesce per la semplice ragione che egli ancora non è morto e resuscitato. E questo è il Vangelo. La rete che contiene il pesce deve essere una rete che si basa sulla morte e sulla resurrezione di Cristo. Nell'episodio raccontato da Giovanni, nel suo Vangelo, Gesù è risorto e indica ai discepoli come pescare. La rete, seppure strapiena, questa volta non si rompe. Troviamo questo episodio in Giovanni al capitolo 21, dai versetti 1 all'11. È dopo questo episodio che Gesù dà il mandato ai discepoli di andare e predicare il Vangelo fino ai quattro angoli della terra. Avrai notato che quella fu un'enorme pesca, davanti alla quale Pietro confessa tutto il suo fallimento. A causa della sua mancanza di fede non è nemmeno un buon pescatore di pesce. Quando Simone dice: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore», sta dicendo: «Signore, mi hai chiamato a essere pescatore di uomini e io ho fallito. Sono tornato per pescare pesce, pensavo di conoscere meglio questo tipo di pesca e ho scoperto che non lo so fare. Allontanati da me, lasciami da solo, sono un peccatore. Tu dovresti trovarti qualcuno su cui poter contare». Comunque, il Signore non aveva nessuna intenzione di liberarsi di Simon Pietro. Egli lo avrebbe usato proprio come vuole usare noi. Tutto ciò che dobbiamo fare è riconoscere che non siamo dei buoni pescatori, riconoscere i nostri fallimenti e la nostra mancanza di fede. Se vogliamo andare a Lui, Egli farà anche di noi dei pescatori di uomini e non ci butterà fuori dalla barca. Egli ci userà. Questa è una verità incoraggiante. Simon Pietro sarebbe diventato un pescatore di uomini. La risposta del Signore a Pietro fu sicuramente significante. Più di 3.000 anime vennero a Cristo dopo il suo primo sermone. Pietro in quel momento stava pescando secondo le istruzioni di Dio. Devi sapere che esiste un altro pescatore. Anche Satana è un pescatore. Paolo ce lo dice nella sua seconda lettera che scrive a Timoteo, al capitolo 2, nel versetto 26. «In modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo, che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Anche Satana ha il suo amo nell'acqua. Dio sta pescando la tua anima e anche Satana sta pescando per ottenere la tua anima, usando come esca le cose del mondo. Potresti dire forse che l'amo di Dio è una croce. Il Figlio di Dio morì su quella croce per te. Questo è il messaggio di Dio per te. Tu su quale amo ti trovi oggi? O sei sull'amo di Dio o su quello di Satana. O ti ha il diavolo o ti ha Dio. Non c'è un terzo pescatore». Siamo arrivati a questo punto del racconto dove Luca inserisce due guarigioni miracolose. Prima Gesù guarisce un lebbroso, poi un paralitico. Leggiamo ora i versetti 12 e 13. «Mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi». Ed egli stese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii purificato». In quell'istante la lebbra sparì da lui. Poi Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno. «Ma vai», gli disse, «mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza». Però la fama di lui si spandeva sempre più e moltissima gente si radunava per udirlo ed essere guarita dalle sue infermità. Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Nei versetti da 12 a 15 ci viene riportata la storia della guarigione di un lebbroso. Luca era un buon dottore, per questo riconosce l'implicazione psicologica della guarigione di questo uomo lebbroso. Questo aspetto non era molto capito in quei giorni. Non ci viene riportato quando e in che modo quest'uomo aveva scoperto di avere la lebbra, ma proviamo insieme a immaginare, per renderci conto della situazione e capire il suo stato d'animo, che sia successo così. Un giorno torna a casa, dopo aver arato magari il suo campo, e dice a sua moglie: «Sento un po' di dolore sul palmo della mano. Mi dà fastidio quando tengo l'aratro. Puoi mettermi un po' di unguento e fasciarmelo?» La moglie mette una fascia, ma il giorno seguente il dolore è peggiorato. Qualche giorno dopo entrambi sono allarmati. Sua moglie gli disse: «Dovresti andare dal sacerdote». Lui allora va dal sacerdote, che lo mette in isolamento per 15 giorni. Quando viene visto di nuovo, il sacerdote lo guarda e trova che la lebbra si è estesa. Il sacerdote a questo punto gli comunica che è diventato un lebbroso. L'uomo è a terra, è distrutto, e dice: «Lasciami andare da mia moglie e dai miei figli per dire loro addio». Ma il sacerdote è costretto a dirgli: «Non puoi dire loro addio, non potrai mai più prendere la tua cara moglie fra le braccia, mai potrai riaccarezzare i tuoi figli». L'uomo se ne va, da solo. La sua famiglia da quel giorno in poi gli portò del cibo in un certo posto, ma si allontanava quando lui veniva a prenderlo. Poteva vedere solo a distanza sua moglie e osservare i figli crescere. Poi, un giorno, il Signore Gesù Cristo passò di lì e il lebbroso fece questa dichiarazione: «Se vuoi, tu puoi purificarmi». Il re dei re rispose: «Io voglio, sii purificato». Ma ti prego di notare bene come il Signore lo guarì. Egli allungò la sua mano e toccò quest'uomo afflitto con la lebbra. Questo povero uomo non aveva sentito il tocco di un'altra persona da anni. Puoi immaginare cosa significò per lui essere toccato dalla mano di Cristo. E il Signore ha toccato la tua vita? Ci sono così tante vite che hanno bisogno di essere toccate. Se tu appartieni a Lui e se stai pescando secondo il Suo comandamento, sono convinto che puoi raggiungere qualcuno per il Signore. Devi allungare la tua mano e toccare un'anima per Lui, oggi. Se invece non Gli appartieni, hai bisogno di essere oggi stesso guarito dalla Sua mano. Vediamo ora la guarigione del paralitico, seguendo i versetti dal 17 al 26. Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra le tegole, lo calarono giù con il suo lettuccio, in mezzo alla gente, davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare, dicendo: «Chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». E subito il paralitico si alzò in presenza loro, prese i suoi giacigli e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono presi da stupore, glorificavano Dio e, pieni di spavento, dicevano: «Oggi abbiamo visto cose straordinarie». Questo è reso conto della guarigione del paralitico di Capernaum. Alcuni amici lo fecero scendere, abbiamo sentito, attraverso il tetto di una casa in modo che il Signore Gesù Cristo lo potesse vedere. Anche Matteo e Marco riportano questo episodio. Marco, anche se il Vangelo più breve, fa un racconto più lungo. Il Signore poté guarire quest'uomo perché i quattro uomini lo portarono alla sua presenza, dove egli si sentì dire: «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Una parola meravigliosa venne quindi pronunciata per lui. Anche quest'uomo, come il lebbroso, aveva bisogno di essere guarito fisicamente, ma Gesù per prima cosa si occupa della sua salute spirituale. Questo era importante, che i suoi peccati gli fossero rimessi. Per questo è venuto Gesù, per questo motivo è morto sulla croce, per rimettere i peccati di coloro che vanno a lui. solo dopo l'intervento degli scribi e dei farisei, e per dimostrare tutta la potenza e l'autorità che aveva ricevuta dal Padre, egli guarì il paralitico. Questo episodio, come d'altronde quello precedente, deve far riflettere anche coloro che hanno accettato Cristo nella loro vita. Ci sono tante persone che non riceveranno il messaggio della salvezza finché tu, che sei un credente, non prenderai un angolo del loro lettuccio e li porterai lì, dove possono ascoltare la parola del Signore. Loro sono paralizzati, immobilizzati dal peccato e da tante altre cose che il mondo ha in serbo per loro. Alcuni sono paralizzati da pregiudizi e altri da indifferenza. Non sentiranno mai Gesù dire loro: «Figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati», finché tu prenderai un angolo del loro lettuccio e li porterai da lui. Ricordati che un uomo non può portare da solo il suo lettuccio. Ci volevano 4 uomini, infatti, per portare il lettuccio del paralitico. Ci vogliono oggi più uomini e donne che aiutino a portare la parola di Dio a coloro che hanno bisogno di Lui. È questo che il Signore chiede a coloro che dicono di essere cristiani. Continuiamo ora nella lettura del testo di Luca, leggeremo dal versetto 27 sino al 32. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua, e una grande folla di pubblicani e di altre persone erano a tavola con loro. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù: «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?» Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento». Matteo ci dà tanta informazione su questo episodio nel suo Vangelo, e Marco dà anche qualche dettaglio in più, ma Luca condivide con noi veramente molto. Questa cena era offerta da Levi per cercare di guadagnare delle persone al Signore Gesù Cristo. Levi non era stato a un seminario teologico, era un esattore delle tasse, era un furfante, e quando venne al Signore Gesù fece ciò che poteva. Era un ricco pubblicano, così offrì una cena e invitò tutti i suoi amici come lui in modo che potessero incontrare Gesù Cristo. Gli scribi e i farisei, che ti ricordo erano i capi religiosi del popolo, gli studiosi della legge data da Mosè e di tutta la scrittura esistente a quei giorni, dicevo, gli scribi e farisei che erano presenti fecero fatica a tener chiuse le loro bocche, ma poi andarono da lui e criticarono i suoi discepoli con la domanda: «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e peccatori?» Il Signore Gesù però ha una buona risposta per loro. Il nostro Signore protegge i suoi uomini. La sua risposta è semplice e meravigliosa. Egli era il grande medico e egli non andò in giro a curare i sani. Egli era venuto a servire coloro che erano ammalati di peccato. Il Vangelo è veramente per coloro che riconoscono il loro bisogno. Ci sono delle persone che pensano di essere troppo buone per avere necessità di essere salvate. Non sono consce del loro bisogno. Se tu riconosci di avere un bisogno, allora il Vangelo è per te. Cristo può e vuole salvarti. Se tu sei autosufficiente, non riconosci nessun bisogno personale e cammini nella via scelta da te stesso, questo ti porterà alla distruzione. Mi dispiace. Il grande medico non può fare niente per coloro che pensano di non essere ammalati. A questo punto gli scribi e farisei continuano il loro attacco ai discepoli di Gesù, prendendo ad esempio il comportamento dei discepoli di Giovanni Battista, i loro stessi discepoli. Infatti troviamo, sempre al capitolo 5 che stiamo studiando, nei versetti 33, 34 e 35, queste parole. Essi gli dissero: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano, così pure i discepoli dei farisei, i tuoi invece mangiano e bevono». Gesù disse loro: «Potete far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno». Gli scribi e farisei quindi chiesero spiegazioni a Gesù, che rispose paragonando la situazione che i suoi discepoli stavano vivendo con un matrimonio. Sarebbe stato un controsenso digiunare e fare cordoglio mentre erano in corso i festeggiamenti. Ciò stava a significare che la nuova epoca della salvezza era venuta, e i riti di cordoglio della vecchia epoca erano incompatibili con essa. Solo in seguito, durante il periodo tra la sua morte e la sua resurrezione, sarebbe stato opportuno rattristarsi. Anche noi cristiani di oggi ogni tanto digiuniamo. Il digiuno è un beneficio, se serve a ricordare che il nostro Signore è in cielo e noi siamo nel mondo che lo ha respinto. Il punto importante però è che sia che noi festeggiamo o che digiuniamo, il compito dei cristiani è quello di portare la parola alla gente che ha bisogno di lui. Questi versetti riguardanti il digiuno sono seguiti da quella che è la prima parabola che troviamo nel Vangelo di Luca e che è conosciuta come la parabola della stoffa nuova e degli otri nuovi. Disse loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri, il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi, e nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice «il vecchio è buono». Troviamo questa parabola di Gesù dei versetti 36 al 39. Gesù ha voluto dire che all'uomo naturale piace la sua vecchia via, piace il suo vecchio vino, cioè la sua vecchia religione, ma com'è assurdo prendere un pezzo di stoffa nuova per riparare un vestito vecchio al quale non può adattarsi, o mettere del vino nuovo che deve ancora fermentare in otri vecchi che hanno perso la loro elasticità e che quindi si romperebbero. Così è altrettanto assurdo cercare di adattare la nuova religione, il Vangelo, al legalismo stabilito dagli uomini. Egli non venne in questo mondo per rammendare della vecchia stoffa. Egli non è venuto per rammendare la legge. Egli è venuto a pagare la condanna del peccato, morendo sulla croce. Ma egli ha fatto ancora di più. Egli è risorto dalla morte, così che potesse vestire la sua veste di giustizia e di gloria. Egli ci dà il nuovo vino del Vangelo. Il nuovo vino del Vangelo deve essere messo in nuovi otri di grazia, non nei vecchi della legge. E questo è il messaggio che il Signore dà oggi. Egli viene per darci qualcosa di nuovo. Egli viene per salvarci attraverso la fede in Lui. A tutti noi è data la possibilità di accettare il Vangelo glorioso del Signore Gesù Cristo, oppure di rifiutarlo. Ognuno di noi deve prendere nella propria vita questa decisione. E penso che a questo punto possiamo fermarci per questa sera, e voglio lasciarti proprio con questa riflessione sul cuore, quindi rifletti quanto è importante prendere questa decisione per il Signore.